24 mattino.
Le 8, 17 minuti e 43 secondi di venerdì 8 novembre. Caro Paolo Mieri, buongiorno.
Buongiorno a te, buongiorno agli ascoltatori. Comincio, come faccio, mi capita spesso di fare, da una notizia che sui giornali normalmente oggi non c'è, vedrai, non ci sarà o sarà comunque ridotta anche domani, è che Amsterdam è stata sconvolta stanotte da una caccia agli israeliani, all'ebreo, perché c'è stata una partita Ajax-Maccabi, una squadra locale, una squadra israeliana, che si è conclusa tra l'altro con un trionfo della squadra locale, ma ciò nonostante poi c'è stata una caccia ai tifosi israeliani, una caccia agli ebrei, che ha preoccupato tutti. Anzi, il primo a denunciarlo è stato il più grande nemico di Netanyahu, Naftali Bennett, il suo predecessore come capo del governo, che l'ha definita addirittura un pogrom. Netanyahu è stato costretto a mandare due aerei per prendere i tifosi e riportarli in patria. La sindaca, che si chiama Frimke Manselma, si è comportata molto bene, ha preso misure, cioè mi sembra, perché le notizie sono frammentarie così. Che dire, non ti dico niente, ognuno pensi quello che vuole, non ha niente a che fare con i palestinesi, ovviamente. È una partita così, secondo me è qualcosa che è destinato a ripetersi in Europa, ed è, visto che parlo di questo, ti dico anche che non si hanno più notizie di quelle di quella ragazza Daniai che si è spogliata in Iran ed è stata messa in carcere. In Italia, a porsi le domande, vedo solo un articolo di Giulio Meotti sul Foglio, l'attività di Anna Paola Concia. Devo fare i complimenti perché Laura Boldrini, insieme alla sua collega Eleonora Evi, è stata una delle prime, insomma, lei potrebbe, l'Iran è il grande protettore di Hamas, tutti fanno finta di non vedere queste cose, la continuazione delle lotte delle donne in Iran, perché per il motivo che ti ho appena detto. Laura Boldrini è invece andata in controtendenza, ha scritto immediatamente un articolo sull'Unità già lunedì scorso e
sì, piccola nota su Amsterdam, lo dico agli ascoltatori, ma sì, naturalmente quello che stava dicendo Paolo Mieri è che non c'è sui giornali di oggi la vicenda di Amsterdam, ma è evidente che il giornale radio nostro ne ha parlato ampiamente, come avete sentito, ha fatto un ottimo servizio, e poi di questo parleranno prevedibilmente i giornali domani, è ovvio. Stavamo solo dicendo che oggi non c'è perché è avvenuto nella notte, punto,
certo. Ecco. Sì, non è mica un atto di accusa, ma insomma io prevedo che anche sui giornali di domani sarà dimensionata, diciamo, quello del giusto, lo dico ironicamente, nel senso che c'è scarsa sensibilità diffusa nei confronti di temi come questo, però spero di sbagliarmi. Comunque va avanti tutta la post-elezioneide. A proposito della post-elezioneide, mi diverto i titoli di Repubblica, che adesso è l'ora del patriarcato. Insomma, sì, l'ora del patriarcato può darsi. Comunque sono due donne protagoniste della giornata di oggi. Una è Susie Wiles, che lui, Trump, ha nominato, soprannominata Ice Baby, 67enne, capo staff, la prima donna capo staff. Il padre è un professionista di football, lei è una grande tifosa dei Jaguars, dei Giants, ed è una donna notevole, perché non è una sua, ti ripeto, 67enne, ma per esempio ha preso le distanze dal 6 gennaio, Capitol Hill. Poi nella sua biografia c'è, cioè, che ha aiutato Ron DeSantis, che in Florida, che è stata la bestia nera di Trump, insomma, l'ho trovato un gesto curioso, lo voglio approfondire, perché lei è ovvio che è una donna molto capace, però non è una che gli dice sempre di sì, come ho appena ricordato, è stata una sua oppositrice. L'altra donna è Vivian Jenna Wilson, che è una che ha lasciato il nome di suo padre, che è Elon Musk, la figlia transgender di Elon Musk, una dei sei figli di Elon Musk, che ha detto che lei se ne andrà dagli Stati Uniti e che in questo paese così schifoso non ci vuole rimanere. Musk ha detto che lei è stata uccisa dal virus della mente woke. E nei giornali, forse voi la conoscete, perché quando si fanno la lista dei figli di Musk, era quella che è nata maschio, si chiamava Xavier, però poi a un certo punto ha cambiato nome, ha 53 anni, ha preso il nome della madre e se n'è andata agli Stati Uniti. Due storie di donne nel Partito Democratico, era dei processi di due tronconi, uno Obama, ne parla Stefano Graziosi sulla Verità, perché dice che c'erano dei candidati emergenti che potevano prendere benissimo il posto, ma che ha ritardato la scelta. L'altro è direttamente a Biden, ma Guy Biden, come dice sempre La Verità, si finge triste ma non ci riesce, perché non riesce a fare essere triste, perché questo tracollo è anche un po' una sua vittoria. È stato il primo a dire ieri: non puoi amare un paese solo se vinci, bisogna accettare quello.
E poi sarà contento perché finalmente si toglie, cioè finalmente, anche dire no a una certa età in quelle condizioni, dice vabbè, finalmente in pensione ragazzi, adesso basta.
Finalmente in pensione, c'è stato mandato in malo modo, anch'io sono d'accordo con quelli che dicono che è stata gestita male, ma comunque è così evidente che è stata gestita male. Venendo all'Italia, storielle, la Meloni, dopo essersi dichiarata malata, detta malata, lo era sicuramente, il giorno dell'incontro con i sindacati è guarita, gli hanno detto ma come mai ti sei rimessa a lavorare, diciamo, ma io non ho diritti sul lavoro, cioè, ha fatto una frase ironica e velenosa contro Landini. Bertinotti ha fatto un'intervista a Matteo Pucciarelli su Repubblica, dicendo che è una frase da spaccona, e insomma roba non di primaria importanza. Martedì ci sarà l'audizione di Fitto, noi saremo di nuovo in onda,
sì.
E guarda che è meno scontata di quello che sembra. Glucksmann ha dichiarato guerra, e nel frattempo è approdata la nave in Albania. Io leggo solo gli articoli di Manuela Perroni sulle 24 ore, perché sono nello stile perfetto del Sole 24 ore, sono i più spiritosi. Il sottotitolo è attesa per le convalide del Tribunale di Roma. Sì. Mi domando anch'io, ma quando è che il Tribunale di Roma ci dice almeno uno di quegli
interviene.
Otto?
Oh, tra l'altro, posso dirti un altro aspetto interessante di quel pezzo di Manuela Perrone, è che riporta la posizione su un altro caso, un caso diverso, non collegato a questi, di una immigrata proveniente dal Congo che aveva il passaporto falso, che diceva di fuggire da che aveva il passaporto falso perché diceva di essere perseguitata, e che l'avvocato europeo sostanzialmente ha dato molti margini agli stati, cioè come indicazione di massima, poi deciderà il tribunale, però davanti alla Corte di Giustizia l'avvocato dell'Unione Europea ha detto gli stati devono avere dei margini per decidere, i giudici devono avere dei margini per decidere. Anche quello è un fronte interessante.
Comunque sì, la perfidia di Emanuela Perrone diventerà proverbiale, perché va a pizzicare delle cose che mette in imbarazzo il lettore e le autorità. E poi guarda, veramente ci sono solo cose un po' da sorridere. Luciana Castellina, con un'intervista a Tommaso Rodano sul Fatto, ha trovato che il film di Andrea Segre con Elio Germano nella parte di Berlinguer non gli è piaciuto. Dice che Berlinguer gli sembra un liberale scialbo, lui era molto più combattivo. Quindi è quel film che almeno rivalutava la figura di Berlinguer, sta un po' decollando. Sì. Io non l'ho visto, quindi no, non parlo con cognizione di causa. Tu lo dici con un'aria come a dire, ne sono fiero.
No, per carità, per carità. Guarda, non amo, sono franco, non amo quel tipo di film, non amo le biopic italiane, ecco, sui leader politici, conosco, queste cose qua.
Guarda, che oggi ti ho sfidato, ci dobbiamo scontrare.
Ah, ho il posto, aspetta, fermi tutti, ho il posto. Allora, ci ospiteranno questa sfida a 100, provincia di Ferrara, in un posto che si chiama Palazzo Rusconi, però dato che poi ieri ho ricevuto un po' di chiamate eccetera eccetera, credo che sia già pieno, però potete, che ne so, potete telefonare, provare a prenotarvi alle 17.30. Ti aspetto alle 17, se hai coraggio ci vediamo alle 17.30 a Palazzo Rusconi a 100.
Coraggio,
e vediamo.
Ti faccio nero
ah, ma figurati, impossibile.
Però aspetta, prima di lasciarti ti voglio dire che hanno trovato modo, questo tu l'avevi notato da giorni, lo stavi seguendo, di litigare nel Lazio. Il Lazio è una regione di destra, bella, carica a rocca, però i consiglieri di Forza Italia, siccome il partito sta aumentando, chiedono più posti, sì. E sta per andare, c'è un articolo, anche quello molto divertente, di Francesco Boeri sul Giornale, quindi a casa loro, sì. E dice che adesso Rocca minaccia di azzerare a tutto e la sinistra chiede che si rivoti. Ora questa sinistra che chiede che si rivoti, prima di essere sicura, sì, di vincerle, perché se si rivota...
Se no è la stessa cosa, se no è come in Liguria, no? Sì, finisce come la Liguria.
Appunto, non è che il rivoto che è un gioco, cioè, sì, tu devi chiedere che si rivoti quando hai ragionevoli probabilità o addirittura certezze che poi vince, se no fai rivotare dappertutto, si rivota e poi tutti cadono in depressione come dopo la Liguria. Aspetta almeno adesso le elezioni che ci saranno la prossima settimana in Umbria e in Emilia, almeno aspetta quello, no, si rivoti subito nel Lazio perché i consiglieri di Forza Italia chiedono più poste. A me questa cosa mi fa ridere, sì, e oggi la userò come argomento contro di te, certo, e ti metterò a 100, sarà il giorno della tua sconfitta.
Per dare la misura, la battaglia di 100, diventerà una cosa epica.
Guarda che io
100 della
Trump,
battaglia, diventerà 100 della battaglia.
Dopo questo punto. Come Trump con l'aereo, sì, accetto un solo scontro, non è che poi c'è
vediamo.
Perché, scusa, bisogna spostarsi, andare fino a 100, sì, e ringrazio il comune di 100 che ospita questo epico match, però è un bello sforzo, ti farò nero, te lo giuro, guarda,
vedremo in lacrime, va bene Paolo, ci vediamo oggi, ci sentiamo oggi lunedì mattina qua in radio,
17.30,
ciao,
oh, grazie.
24 mattino.
Nella notte tra l'1 e il 2 novembre un ragazzo di 19 anni è stato ucciso a San Sebastiano al Vesuvio nella provincia di Napoli dopo una lite di quelle che vengono definite con un linguaggio giornalistico pessimo, ormai abusato, una lite per futili motivi, a ucciderlo un ragazzo di 17 anni. Nella notte del 24 ottobre a Napoli un quindicenne è stato ucciso, un quattordicenne e un diciassettenne feriti. Si chiamava Emanuele Tufano, incensurato, Rione Sanità, e mentre il ragazzo di 19 anni si chiamava Santo Romano. Due giorni prima un sedicenne aveva confessato di aver ucciso e dato alle fiamme un suo amico, divenuto poi rivale del suo clan, un ragazzo di 20 anni. E domani ci sarà una manifestazione con 50 associazioni impegnate sul territorio cittadino. Lo slogan sotto il quale ricade: disarmiamo Napoli e liberiamola dalla violenza, organizzata dall'associazione Annalisa Durante di Forcella. Buongiorno a Pino Perna, che presiede questa associazione.
Buongiorno a tutti.
E buongiorno a Leandro Del Gaudio, cronista di giudiziaria del Mattino di Napoli, che molto ne ha scritto e molto sta scrivendo di questo anche in termini di commenti, di editoriali, di riflessioni sulla città. Leandro, buongiorno e bentornato ai nostri microfoni.
Ben trovati, grazie, ecco, buongiorno.
Ecco, eccoci qua. Pino Perla, io partirei da lei con questo spunto di riflessione, non se ne abbia naturalmente, però... Le manifestazioni contro la violenza a Napoli stanno purtroppo diventando un rituale ai limiti della stanchezza, se consente, ripeto, spero che non si offenda, nel senso che costantemente succede che qualche ragazzino venga ammazzato, che si svolga una manifestazione per questo ragazzino o per appunto disarmare Napoli, e poi puntualmente succede purtroppo poco.
Infatti siamo d'accordo, non ci offendiamo, anzi l'assemblea di domani è una cosa nuova, perché non è una marcia, non è una protesta, ma è una proposta, è una richiesta di metterci tutto intorno a un tavolo reale, concreto, presentando già una piattaforma. Siamo non 50 ma diventate già 120 le associazioni che hanno aderito. Immaginiamo che le istituzioni siano presenti e che si possa fare un passo in avanti per affrontare il problema in maniera integrata, cioè gli strumenti e le risorse ci sono, ma vanno ognuno per fatti loro, nessuno le coordina e le mette a un tavolo comune. Il tavolo sicurezza è per il contrasto alla criminalità e per l'intervento della polizia e delle forze dell'ordine, ma per la parte educativa abbiamo lanciato ognuno delle iniziative che non sono state poi messe a frutto. Questo è il momento, se vogliamo liberare Napoli dalle violenze, di fare un piano straordinario per l'educativa e di prendere in carico questi giovani, perché i giovani non vanno assolutamente abbandonati o lasciati a loro stessi nella loro dimensione quotidiana, vanno accompagnati tutti i livelli istituzionali, la scuola, le associazioni. E quindi domani è un'assemblea pubblica, appunto.
Leandro, l'impressione è che in questi anni a Napoli si stiano sommando due fenomeni. Un fenomeno di criminalità che si intreccia inevitabilmente con quello che genericamente, anche qua, espressione abusata, chiamiamo il disagio giovanile. Cioè ci sono pezzi del racconto che facciamo quotidianamente da tutta l'Italia in quello che succede, e pezzi di un racconto che è puramente napoletano o dell'area napoletana.
Aspetti analoghi a tante altre aree metropolitane. La violenza giovanile, le cosiddette baby gang, sono insomma fenomeni tipici dei grossi centri, con delle specificità tutte napoletane, come giustamente dicevi tu. La prima è quella che, secondo la quale, noi a Napoli non abbiamo gangs, diciamo, di immigrati di seconda o terza generazione, ma i fenomeni di devianza giovanile sono soprattutto autoctoni, cioè sono purtroppo figli di quest'area metropolitana. Poi c'è una specificità legata al contesto criminale camorristico, come emerge dal riferimento che facevi a proposito del ragazzino di pianura che ha insomma ucciso il proprio compagno perché su ordine del boss. Vicenda orrenda culminata addirittura nel tentativo di incendiare il cadavere della vittima, o diciamo metodi e atteggiamenti criminali paracamorristici, come quello che è accaduto ad ottobre nella zona del Rione Mercato, quando due gruppi si sono fronteggiati a colpi di pistola, erano tutti minorenni e probabilmente lo hanno fatto per un senso di appartenenza e di leadership su quello spaccato rionale, e quindi sono, diciamo, fatti che appartengono a tutte le aree metropolitane, e qui ci sono delle specificità.
800 24 00 24, se volete intervenire in diretta per le vostre riflessioni, 349 238 6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Le riflessioni aperte sono tante, naturalmente, come capite riguardano Napoli, come ci diceva Leandro Del Gaudio, in realtà riguardano Napoli e riguardano non solamente Napoli, coinvolge la questione delle famiglie, come si comportano le istituzioni e come si muovono. Pino Perna, che azioni bisognerebbe intraprendere, cioè che idea si è fatto lei, che appunto queste associazioni l'ha in qualche modo coordinate, nel senso l'ha coordinata nel raccogliersi intorno all'appuntamento di domani?
Sì, noi registriamo delle iniziative troppo lente e frammentate da parte delle istituzioni che non danno le risposte giuste. Facciamo degli esempi. Il patto educativo. Il patto educativo promosso dall'Arcivescovo è un grido per mettersi tutti attorno a un tavolo. Si è fatta annisi dalla grande manifestazione, tutti hanno firmato il protocollo, ma a valle non sono maturate quelle azioni che avrebbero dovuto essere messe in campo. I patti educativi tra scuola e comunità le prevede la legge, e infatti la giunta precedente aveva avviato questo percorso con l'assessorato all'istruzione, chiamando al tavolo le associazioni. Poi che è successo? Cambiando la giunta si è pensato di fare nuove linee di indirizzo per i nuovi patti educativi, probabilmente non erano buoni quelli, ma a distanza di pochi anni dico, ma perché non finanziamo già i primi patti che sono presenti e attivi, che vogliono lavorare e hanno trovato un protocollo d'intesa per agire insieme, e poi parallelamente si fanno le innovazioni che si vogliono? Invece qui si ritarda, si rimanda. Anche lo stesso patto per la lettura, che noi a Forcella abbiamo lanciato anni fa, perché non esisteva nella città di Napoli, mettendo insieme ben 50 enti che l'hanno sottoscritto, anche questo diventato patto cittadino stenta ad operare in rete con le politiche sociali, le politiche giovanili. Ma il governo si fa mettendo insieme tutte le risorse, le forze, le politiche, non agendo singolarmente. Quindi questo è il nostro obiettivo, quello di fare un piano straordinario che diventi poi ordinario per l'educativa. Manca e non possiamo più attendere se vogliamo colmare questo vuoto educativo che spinge i giovani alla violenza.
È solo vuoto educativo, Leandro, secondo te?
No, ci sono tante realtà positive e costruttive, come emerge anche da questo forte associazionismo territoriale, che ovviamente poi non fanno rumore, nel senso che quello che è avvenuto a Scampia o a Rione Sanità, due brand che in passato erano negativi, oggi sono diventati positivi. Ricordiamo che a Scampia c'è una università e c'è appunto una rete di base di associazione abbastanza dinamica. Rione Sanità, sport e diciamo tanto altro, anche dinamismo economico in senso positivo. Caivano si tenta di costruire una palestra, una piscina, quindi qualcosa di positivo sta avvenendo. Ovviamente le notizie positive, come sempre accade, non fanno notizie. Un giovane che riesce ad uscire dalla situazione diciamo critica, ad essere recuperato in un percorso studentesco che magari è anche formativo, perché nel pomeriggio si fa box alla sanità, ovviamente non fa notizia. Purtroppo fa notizia Emanuele Tufano, che era un ragazzo borderline, quindi di 15 anni, andava a scuola un po' così ad intermittenza, poi finisce, diciamo, viene colpito a morte in quella picchiata che hanno fatto a Rione Sanità in sella al proprio scooter, in un conflitto a fuoco con altri minori. Ovviamente questi episodi fanno notizia in modo anche fragoroso, ma è giusto che sia così. È ovvio che però il cammino è in corso, nel senso il patto educativo va sempre migliorato, ma qualcosa di buono lo sta producendo, perché noi ci accorgiamo che in alcuni contesti territoriali, ripeto, Scampia, non si parla soltanto di faida, di morte ammazzate, di aspetti negativi, ma vediamo che alcuni ragazzi del centro di Napoli vanno a Scampia a studiare, perché dice l'università, e ci accorgiamo che a San Giovanni a Teduccio, altro quartiere difficile, ex industriale della periferia orientale, c'è la Academy della Apple, e qualcuno si muove per andare a San Giovanni a studiare, dove nascono piccoli bed and breakfast, piccole forme di ricezione turistica, in una zona che sembrava completamente depressa. È ovvio che ci vuole tanto altro, ed è ovvio che non bastano i polizia e carabinieri, ma serve anche un qualcosa di strutturale da un punto di vista culturale.
Una pausa brevissima.
24 mattino.
Fanno i minori a avere tante armi così? Come fanno a circolare armi nei confronti di non più bambini ma minorenni delinquenti? Come fanno? E dove sono i genitori? È tutta una cosa della malavita?
Oh, Leandro, questa mi pare che sia una domanda per te. Questo è un grande tema. Leggevamo un pezzo, se non vado errato, sul Manifesto nei giorni scorsi in rassegna stampa, che raccontava come alla fin fine una pistola te la compri con poco, o addirittura puoi far modificare una pistola che è fondamentalmente una scacciacani per 150 euro e ti diventa una pistola con la quale puoi uccidere. C'è un tema oggettivo, mi pare di poter dire, di diffusione delle armi, poi in varie forme, no? Abbiamo visto più frequentemente le armi da fuoco in questi episodi, e forse sono più diffuse in quell'area, ma di coltelli, di lame ne girano tante in tutte le città italiane. Però il punto di come ci si arriva, di come se le procurano, è anche la questione delle famiglie, Leandro.
Non c'è dubbio, la questione delle armi è un problema serio, perché se 10 anni fa noi avevamo difficoltà a confrontarci con le armi intese come coltelli nelle mani dei più giovani, oggi i più giovani hanno anche e soprattutto le pistole. La vicenda dell'omicidio di Santo Romano è una dimostrazione. Il ragazzino che lo ha ucciso 1 ora e mezza prima di questo agguato aveva impugnato la pistola, evidentemente perché la teneva, quindi voleva assolutamente confrontarsi con qualcuno. In un litigio l'aveva posto sotto la gola di un altro ragazzino, a dimostrazione del fatto che chi ha l'arma la vuole possedere. Perché ci sono le armi in città? È facile a dirlo. Le armi arrivano nelle aree metropolitane perché c'è la droga. Dove c'è droga, quindi anche piccole soluzioni di spaccio, c'è l'esigenza di difendere il proprio territorio, dunque l'arma finisce in mano al minorenne, che nel frattempo si presta anche a gestire piccole quote di spaccio, piccole piazze di spaccio. Sono due aspetti in parallelo, quindi droga e armi. Poi per lì dove manca la famiglia è un tema importante, perché noi ci siamo accorti che bene o male le istituzioni intese come Stato, come Chiesa, come Comune, diciamo le istituzioni territoriali più o meno stanno facendo qualcosa, le telecamere arrivano, i finanziamenti ci sono, più o meno dei posti di blocco in più, ovviamente non mancano, cioè se ne servirebbero sempre di più, però comunque ci sono. Quello che manca in alcuni contesti è un ruolo di responsabilità da parte dei genitori. Se noi vediamo alla sanità che cosa è accaduto, 20 gruppi si sono confrontati, 20 ragazzi si sono confrontati, sono 20 famiglie, ma noi non abbiamo mai un genitore che si alza la mattina e dice scusate, aiutatemi a risolvere il problema di mio figlio.
Questione enorme. E Luca da Reggio Emilia, poi torniamo da Perna. Luca da Reggio Emilia, buongiorno, prego.
Ma volevo integrare, voglio dire, quanto era stato detto circa l'assemblea che si terrà con oggetto il patto educativo, no? Quello che si propone di sensibilizzare soprattutto le istituzioni per ottenere un aiuto, no? All'educazione di questi giovani. Io credo che il patto educativo, che è un bellissimo progetto e che sicuramente sarà utilissimo, ma da solo rischia davvero di essere insufficiente, perché una volta che termina la fase educativa di questi ragazzi dobbiamo fare in modo, le istituzioni devono o dovrebbero garantire loro un'alternativa a quella che è la strada che viene proposta dalla Camorra. Ma pensiamo solo all'ipotesi del mercato del lavoro che si prospetta dinanzi a questi giovani. Quali possibilità hanno di entrare normalmente, fra virgolette, nel mondo del lavoro? Se non ce le hanno o se sono scarsissime, è chiaro che le bande camorristiche hanno vita facile, no? Sì. Nell'assoldare questi ragazzi, e a quel punto li abbiamo persi.
Sì. Questo è un tema, guardi, Luca, ha inquadrato, mi sembra, la vastità della dimensione del problema, Pino Perna.
Assolutamente sì, non c'è una ricetta unica, e quando parliamo di politiche integrate intendiamo anche questo: la sicurezza, la riqualificazione dei territori, il lavoro. È chiaro, perché nelle carceri minorili, poi quando andiamo a recuperare quelli che escono dalle carceri, dobbiamo dargli un futuro e non siamo in grado come società purtroppo oggi di darglielo in questo senso. Quindi è perfettamente in linea con purtroppo le aspirazioni di tutti. Io volevo solo aggiungere rispetto a prima, prego, che certamente Scampia, certamente Caivano, certamente la sanità, ma allora perché non dovunque? Ecco, questo è la nostra richiesta, di non fare azioni episodiche, che sono anche ben fatte in alcuni luoghi, ma dobbiamo farli dappertutto.
Qua vedo qualche ascoltatore, succede sempre in questi casi, che porta avanti il tema del diritto penale, ed è un ragionamento che talvolta viene fatto. Se ti becco con un coltello, con una pistola, devi finire dentro per un anno prima che ammazzi, devi finire dentro per capire cosa è il carcere prima che ammazzi. Ma poi la domanda che faccio io è: ritorniamo da capo a 12, caro ascoltatore, nel senso che come dice l'ascoltatore, prima o poi questo esce dal carcere e che cosa trova? Se trova il nulla, si è fatto un anno di carcere e poi ci sarà una recidiva inevitabilmente. Non so, Leandro, cosa pensi?
Sono d'accordo con te, cioè la deterrenza della pena deve essere sempre assicurata, nel senso che neanche lo schiaffo del soldato si può assicurare a chi poi viene trovato con le armi. Cioè, se tu vieni trovato con un'arma, più o meno interpretando il decreto Caivano, forse sarebbe opportuno che ci sia un intervento serio, rigoroso. viene trovata con una pistola in carcere, secondo me ci dovresti andare. Il problema è quello che trovi fuori, per cui non basta il carcere. Apriamo un cinema nei quartieri depressi, facciamo in modo che ci sia un laboratorio formativo di inglese, per esempio, in tutte le zone depresse, per esempio Pianura, Soccavo, questi grandi contenitori umani. Diamogli qualcosa in più di una panchina e di una piazza di spaccio e forse si risolve anche il problema.
E questo potrebbe essere un tema, cioè è uno dei temi naturalmente. Pino Perna, senta, cosa pensa lei sul fronte penale? Cioè, noi abbiamo ospitato per esempio anche la mamma di Jojo nelle settimane scorse, la quale dice: guardate, questi ragazzi, questi under qualcosa, under 18, under 16, eccetera eccetera, ormai hanno una modalità diversa, sono diversi, cioè, è gente che va gestita anche penalmente e punita come un adulto, perché sono persone diverse, hanno un modo diverso di comportarsi, di muoversi su questo fronte.
Allora, noi abbiamo fatto un'iniziativa con la Fondazione Polis proprio verso la nostra biblioteca, che neanche il ministro Piantedosi a ragionare sul decreto Caivano, no? Perché è stata una novità assoluta e quindi bisognava assolutamente riflettere su queste misure. Certamente noi siamo dell'idea che i ragazzi non vanno assolutamente lasciati soli quando sbagliano e bisogna dargli una seconda opportunità. Quindi quando sbagliano, quando commettono un delitto, vanno assolutamente attivate tutte quelle risposte adeguate per comprendere, per accompagnare, per fare in modo che i ragazzi scontino anche una pena alternativa nei centri sociali per potersi, diciamo, recuperare. Però la seconda volta, se sono recidivi, a quel punto la pena deve essere più forte, perché altrimenti questi ragazzi non si prendono.
Sì. Come sempre, senta Penna, qua un ascoltatore, diciamo un filo polemico, se vogliamo, anche nei confronti della trasmissione, dice: ma oltre alle chiacchiere potete pubblicizzare questo? Un padre, una madre, nel momento nel quale volesse richiedere aiuto, a chi si deve rivolgere? Come si muove? Perché abbiamo parlato del ruolo dei genitori, no? Si diceva Leandro Algaudio, 20 ragazzi che si scontrano, sono 20 famiglie, non si ricevono, no, notizie, informazioni da questi, ma forse non sanno nemmeno a chi rivolgersi. Perna.
Questa è una bella domanda, perché le istituzioni ci sono preposte, il problema è la funzionalità e la messa in rete di queste risposte, perché l'assistente sociale ha un suo ruolo ma si trova con poche risorse e poche opportunità di intervento concreto. La società civile, le parrocchie, le associazioni possono intervenire da un punto di vista di supporto psicologico, ma non certo si possono sostituire alle istituzioni che devono dare le risposte più concrete. Quindi l'aspetto, appunto, che noi chiediamo di piano straordinario educativo è proprio anche questo, quello di mettere insieme, integrando i servizi dello Stato e della città, non rimanere soli ed isolati.
Sì, un vasto programma che però vi auspichiamo che possa essere messo in atto. Grazie Pino Perna, presidente dell'associazione Annalisa Durante, Leandro Delgaudio, cronista del Mattino di Napoli. C'è il giornale radio, ci sono stati Carmelo Lauricio e la regia, Alessandro Marco Turi, Giorgio De Luca e Marco Santoro, Valentina Pigliautile e Margherita in redazione. Noi ci risentiamo lunedì mattina alle 6:30, ci sono i nostri podcast se vi siete persi qualche passaggio della trasmissione, ci sono i nostri canali social che sono sempre un punto di contatto utile. A lunedì da Simone Spezia, una buona giornata e un buon fine settimana. Ciao.